Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Oggi la nostra Chiesa ricorda Elia Facchini, martire in Cina nel 1900, morto nel 1900. Frate minore, nel suo ricordo preghiamo per tutti coloro che sono chiamati oggi a testimoniare il Signore Gesù con la loro vita. Dal Santo Vangelo secondo Matteo. Capitolo undicesimo, 1-10. Quando Gesù ebbe terminato di dare queste istruzioni ai suoi 12 discepoli, partì di là per insegnare e predicare nelle loro città. Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire, lo dobbiamo aspettare un altro?» Gesù rispose loro: andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo e beato colui è colui che non trova in me motivo di scandalo. Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle. Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta, egli è colui del quale sta scritto: ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via. Parola del Signore. Dopo il discorso di Gesù, il secondo, capitolo decimo, ora c'è una parte che riguarda le opere di Gesù ancora, in particolare si apre con la questione, la domanda del Battista. Abbiamo solo la prima parte della risposta di Gesù.
A questo punto, dopo questi due grandi discorsi di Gesù, fa un po' impressione questa domanda, che è la domanda fondamentale: chi è Gesù? È lui o non è lui? È anche la risposta di Gesù, che prima comandava sempre di tacere, di non dire, di non divulgare le sue opere. A questo punto, di fronte a questa domanda fondamentale che gli fa il Battista, è lui stesso che invece annuncia e sottolinea che si sta compiendo tutto quello che era stato detto. Nel Vangelo di Giovanni Gesù dice: le opere che il Padre mi ha dato da fare rendono testimonianza di me. E qui cita le profezie che si stanno compiendo attraverso queste opere. che il Padre gli ha dato da compiere. E proprio viene ripreso Isaia in tanti testi, il capitolo 29, 35, 42, 61. Eppure Gesù sente il bisogno di dire: beato chi non si scandalizza di me, perché nonostante che ci siano tutti questi segni, tutte queste opere, anche per lo stesso Battista Gesù non si presenta come il giudice, come l'aveva annunziato Giovanni, colui che tiene in mano il ventilabro e separa la pula dal grano. Ancora non è il momento. Però c'è un modo di manifestarsi del Messia che da un lato compie le scritture, dall'altro è una grande sorpresa anche per lo stesso Giovanni. E poi Gesù sottolinea ancora di più quello che lui è, rivela quello che lui è, rivelando qual è la grandezza del Battista. Il Battista è più che un profeta, ma in rapporto a quello che è la sua missione. Io mando il mio messaggero davanti a te. Quindi la grandezza di Giovanni dipende dall'essere colui che prepara la via al Messia. Quindi di nuovo Gesù rivela se stesso attraverso la rivelazione di quella che è la missione del Battista, il più grande tra i profeti, tra i nati di donna, ma in rapporto a lui.
Il primo versetto è riassuntivo, ma è anche un po' particolare, perché ricorda appunto le istruzioni ai suoi discepoli. Avevamo visto all'inizio del capitolo 10, chiamati i 12, diede loro il potere, poi disse: non andate tra i pagani, eccetera, e dice: però date terminate le istruzioni, Gesù andò per insegnare e predicare nelle loro città. E questo così era il primo aspetto, cioè che il primo versetto mi sembra che ancora mostri che tutto è centrato su Gesù, l'invio dei dodici è anche dentro a questo, a preparare l'arrivo di Gesù. Dite: si è fatto vicino il regno di Dio, in modo che, diciamo, da facilitare, credo che dovevamo pensare così anche, che fosse proprio in quel momento una missione a servizio di Gesù. E qua si dice in particolare appunto che lui che insegna predica. E quando appunto rispetto alla domanda di Giovanni risponde, già appunto la Chiara mostrava l'importanza delle opere. Lui racconta, dice: riferite i segni. E questa sequenza dei segni si conclude, come sappiamo bene, con l'annuncio ai poveri. E a me pare che questo sia appunto un elemento che avevamo già visto, come era stato costruito il discorso della montagna, tutto l'annuncio di Gesù e poi i segni a conferma e a così per garantire l'importanza dell'annuncio. E a me sembra che così anche appunto dica: i segni servono per aprire per aprire il cuore all'annuncio. E versetto 6: beato chi non si scandalizza, e a prendere posizione. Mi sembra quindi che stia parlando sì di quello che va detto a Giovanni, ma siano anche dei versetti che ricapitolano un po' tutta questa sezione che abbiamo appena terminato. E, insomma, i segni servono per l'annuncio e servono perché uno decida di sé. E se si fosse andati a vedere per curiosità qualcosa nel deserto e non a cercare un profeta, a cercare veramente la voce di Dio, si sarebbe sbagliato tutto, avrebbero cercato dove, sì, nel posto sbagliato. Giovanni serve, dentro, è completamente dentro a questa economia dell'annuncio ai poveri è veramente il Messia che porta, lavora a favore del Messia, della rivelazione del Messia, che opera con i segni a testimonianza dell'annuncio.
Dico forse una sciocchezza, ma mi piace molto comunque l'atteggiamento di Giovanni, che è il testimone per eccellenza, quello che nel prologo abbiamo visto, e è un profeta, eppure chiede a Gesù la conferma, per probabilmente qualche dubbio che non rispondesse proprio ai criteri. Magari ci poteva essere, non lo so, però la conferma la chiede a Gesù. Gesù dà la risposta e dà la conferma anche di quello che è Giovanni. E così mi piace questo atteggiamento, perché l'ultima parola è sempre quella di Gesù e il profeta deve affidarsi a Gesù. E Gesù poi lo conferma e dice anche che lui sarà colui che preparerà la sua via.
Ma mi sembra molto difficile essere sicuri al 100%, questo è un brano che ha sempre fatto difficoltà, forse oggi non abbiamo le stesse difficoltà del passato, di esegesi dei padri che erano concentrate soprattutto sulla improbabilità di pensare che il Battista, tenendo conto di tutti i Vangeli, aveva visto lo Spirito di Dio scendere su Gesù, abbia un dubbio se è lui o no il Messia. Un po' difficile da conciliare questo, se si pensa così, e soprattutto se si fa un'esegesi globale, come facevano ovviamente i padri, cioè tengono conto di tutti i Vangeli e si mette in fila tutto quello che i Vangeli dicono. Il Battista sa benissimo chi è Gesù e non lo sa solo perché ha fatto lui la conclusione, ma lo sa addirittura nel Vangelo di Giovanni, è la tesi: io non lo conoscevo, ma ho visto lo Spirito di Dio scendere su lui. Quindi se uno tiene conto di tutto questo, un brano come questo fa difficoltà. Probabilmente però non è questo il punto centrale, qui noi abbiamo meno difficoltà, ma possono rimanere diverse spiegazioni. E la cosa che e questa questione dipende proprio dalle opere di Gesù, e questo è uno dei punti che è importante sottolineare, avete già detto, cioè è sapendo le opere che faceva il Messia, così dice Matteo dal suo punto di vista, lo chiama tu Cristo non per caso. Cioè dal punto di vista di Matteo Gesù è il Messia, sentendo le opere del Messia, dice Matteo, il Battista proprio per questo manda la questione. E ci può essere, come diceva Chiara prima, la differenza fra quello che il Battista ha annunciato del Messia e quello che e queste opere che Gesù fa. E da questo punto di vista le opere che Gesù qui e i testi a cui fa riferimento sono tutti testi del servo, in un modo o in un altro. Il contesto di questi testi, che sono Isaia 35, ma non solo, Isaia 42, Isaia 26, Isaia 61, sono tutti testi che fanno riferimento o direttamente o nel contesto, anche Isaia 61 non è detto direttamente, ma nel contesto, alla figura del servo. E quindi Gesù in un certo senso sceglie una figura del Messia. Da un brano come questo, da questa questione, vediamo che è ovvio che nelle scritture c'erano molte facce di quello che poi sarà chiamato il Messia, perché non è detto questa parola, però a un certo punto questa parola, questo concetto diventa anche abbastanza inclusivo, quanto pare, insomma, al tempo di Gesù. Messia veniva attribuito a molte, al figlio dell'uomo, anche quella è una figura messianica, però è un'altra figura molto diversa. E il figlio di Davide, in qualunque modo si interpreti la sua funzione, è comunque una cosa diversa. E il servo è ancora una cosa diversa. E quindi questo ci può essere qui la risposta di Gesù è molto bella, sceglie e interpreta per sé, attribuisce a sé in questo modo la figura del servo, è sempre significativo. Ricordo che Don Umberto aggiungeva, credo che avesse ragione, il versetto 6 è pure quello un riferimento a Isaia. E questo certamente, ma c'è però nelle Bibbie, c'è Isaia 8:17, un riferimento indiretto, non è una citazione vera e propria, e anche questo è significativo perché cambia un po' il significato, no? Cioè in Isaia 8, soprattutto visto nell'ebraico, Isaia 8:17, forse anche in greco non ho guardato, comunque le traduzioni in italiano non sono sempre le migliori in questo caso. Comunque là si dice: è il Signore stesso che dice, io sarò per Israele un santuario, dice esattamente così, quindi è tutto positivo, e una pietra di inciampo, quindi tutte e due le cose, quindi ci può essere una cosa o l'altra, è facile che sia un riferimento anche questo alle scritture, che sto, rende ancora più forte la cosa. Non è che Gesù aggiunge dicendo però attenzione, c'è una cosa imprevista, no, dice è previsto anche quello, è previsto che ci sia anche la pietra d'inciampo, ecco, e quindi insomma è un testo, e poi il seguito si vedrà domani, perché c'è anche l'aggiunta di domani, inizia un discorso che poi prosegue, il cui centro a me sembra che voglia stabilire se veramente il regno di Dio è cominciato o no, e questo è il punto centrale. Ora, questa domanda del Messia può avere un effetto perenne anche per noi, perché la condizione in cui noi affermiamo che il regno di Dio è cominciato è una condizione sulla base di segni, naturalmente, di testimonianze, ma è una condizione fondata sulla fede. Cioè il problema di fondo è: può esistere un Messia senza tempo messianico? E il Messia deve stabilire quello che dicono i profeti, la pace universale, la redenzione di Israele, che provoca la redenzione del mondo, non soltanto politica, la redenzione di Israele in tutti i sensi, cioè è la pace universale, Isaia 2, ecco, verrà il giorno in cui, eccetera, sia pure con diverse fasi, ma insomma il Messia deve stabilire questo, oppure secondo il Battista, che non è molto diverso, deve giudicare, cioè deve eliminare il male, e redimere veramente, cambiare la realtà. Gesù fa dei segni, ma la realtà rimane quella. Ora, questo vale ancora, la realtà che noi viviamo non è una realtà redenta, e noi affermiamo che però il regno non si è compiuto perfettamente, affermiamo che il regno è presente effettivamente, che il re già regna perché è risorto, eccetera. Quindi è una domanda molto importante quella del Battista, che ha un effetto, quindi la risposta di Gesù è molto importante.